Va ora in onda Focus. Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana.
Buongiorno amici e amiche di Radio Blu e Tu e benvenuti alla prima puntata di Focus del 2021. In questo nuovo anno carico di speranze e aspettative affinché sia migliore del 2020 appena terminato, noi di Focus riprendiamo da dove eravamo rimasti. Con la puntata di oggi infatti andiamo a chiudere un ciclo di appuntamenti che Focus ha dedicato all'attività amministrativa del Comune di Rovigo e della giunta del sindaco Edoardo Gaffaeo, che ha appena compiuto un anno e mezzo di lavoro. Lo abbiamo fatto facendoci raccontare dai protagonisti, assessori e capigruppo di maggioranza e opposizione quello che è stato fatto, ma soprattutto quello che c'è ancora da fare, quali programmi sono sul tavolo e che cosa ci dobbiamo aspettare per le prossime settimane e i prossimi mesi. Oggi in particolare torniamo a parlare di cultura e istruzione, due dei settori che hanno pagato il prezzo più alto dell'emergenza sanitaria in corso. Abbiamo fatto il punto della situazione nelle scorse settimane con l'assessore e vice sindaco Roberto Tovo. Ora riprendiamo il discorso insieme ai nostri ospiti che vi presento immediatamente. Elena Biasin, capogruppo della lista civica con Edoardo Gaffaeo, sindaco per la maggioranza, e con il consigliere Marco Bonvento della lista civica Silvia Menon, sindaco per l'opposizione. Buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito. Benvenuti a Focus.
Buongiorno.
Buongiorno ai web radio ascoltatori.
Grazie. Come sempre al mio fianco in questo viaggio c'è Giovanni Nalin e alla regia Nicola Ferrari, e salutiamo Walter Sigolo. Iniziamo subito la nostra chiacchierata e per questo cedo la parola a Giovanni Nalin. Prego Giovanni.
Grazie, buongiorno anche da parte mia. Con l'assessore Tovo abbiamo qualche tempo fa fatto alcuni ragionamenti riferiti, ovviamente, viste le responsabilità che ricopre nell'amministrazione di Rovigo, per capire quale fosse stata in questa fase di Covid la rinuncia più forte che da parte sua, insomma, aveva condizionato il blocco di tutta una serie di attività. Lui ci ha risposto, come avete sicuramente avuto modo di sentire, che la cosa che gli è pesata di più è stata la chiusura, l'interruzione degli spettacoli, il contatto con il pubblico, il blocco di tutte le attività culturali, quelle aperte appunto al contatto. Lui l'ha definito bidirezionale, insomma, perché anche chi propone cultura ha bisogno di un ritorno nella relazione, nel rapporto con chi ne fruisce. E quindi questo, dal suo punto di vista, è stato, come posso dire, l'aspetto che l'ha segnato di più della sua funzione di negazione, sostanzialmente, di quello che sarebbe un diritto fondamentale di accesso alla cultura da parte di tutti. Secondo voi, cioè, c'è corrispondenza con quello che ovviamente ha segnato, visto che c'è anche una parte di soggettività che inevitabilmente nelle risposte, nel vissuto di ognuno di noi, tocca da vicino le nostre sensibilità? Ma secondo voi invece qual è stato l'aspetto che ha caratterizzato in negativo, voglio dire, questa fase? Partiamo dalla consigliera Biasin, se è d'accordo. Marco, prego. Elena.
Grazie, intanto buongiorno e grazie di avermi invitata. Questa è una trasmissione che apprezzo molto e sono contenta di poter essere qui a confrontarmi appunto anche con Marco queste tematiche. Beh, allora anch'io ho ascoltato l'intervista che ha reso appunto l'assessore, il vice sindaco Roberto Tovo, e ovviamente sembrerà un po' banale, però non posso che allinearmi a questo tipo di sensazione che ha avuto a livello personale e soggettivo. Una cosa che mi ha colpito molto è l'utilizzo che tu hai fatto del termine bidirezionalità, perché io ho avuto la netta sensazione che non solo a me mancasse la possibilità di partecipare fisicamente a determinati eventi che sono legati anche un po', come dire, al mio vissuto, ad esempio la partecipazione alla stagione lirica del teatro sociale. Insomma, io vado al teatro da quando avevo 14 anni, quindi insomma non sentire l'odore delle poltrone, non essere lì fisicamente, per me è stata una grossa privazione. Ma questo concetto della bidirezionalità è molto importante, perché quando quest'estate ho potuto partecipare ad alcuni eventi all'esterno, ho visto gli artisti che soffrivano nel non poter essere in mezzo a noi, ed è stato in certi momenti anche commovente vedere come queste persone, che poi un po' abituate anche a Bagno di Folle, avevano la necessità del loro pubblico. Ci sono stati eventi in cui gli artisti non si toglievano più dal palco perché avevano veramente bisogno a loro volta di questo tipo di riscontro, perché insomma sicuramente abbiamo sperimentato altre forme di cultura, di comunicazione culturale, però è difficile sicuramente sostituire questa empatia che c'è tra il pubblico e tra gli artisti. E quindi sotto questo profilo mi trovo assolutamente d'accordo, insomma, con la sensazione di disagio che aveva giustamente sottolineato anche il nostro assessore.
Grazie Elena. Prego Marco.
Sicuramente la situazione che tutti conosciamo da purtroppo ormai quasi un anno, direi, perché è stato a fine febbraio l'anno scorso che abbiamo iniziato a chiudere, è impattante. E questo è una banalità. La banalità è anche che ci siamo trovati tutti senza mezzi di fronte a questa cosa. Che cosa è successo nel frattempo? Che settori produttivi come i settori della cultura, dello sport, e tutto quello che, voglio dire, faceva parte un po' di quelli che sono i servizi alla persona e le modalità con cui noi tutti i giorni viviamo, hanno dovuto reinventarsi. Dovuto reinventarsi in una forma che non io, ma altri definiscono liquida, cioè la fruizione di forme d'arte, ma anche di rapporti attraverso i mezzi digitali. E proprio lì noi ci siamo trovati in ritardo rispetto magari ad altri paesi, non sto parlando solamente di Rovigo, ovviamente, è una riflessione che è più estesa sul sistema. Quindi di fatto è chiaro che di fronte a questo mezzo è stato possibile fruire in parte delle stesse cose di cui fruivamo prima. Penso ad esempio alla differenza tra, lasciando perdere l'e-commerce che ti permette di comprarlo, ma di fruire di un libro cartaceo, o anche l'esperienza, come dice Elena, di andare in libreria e sentire il profumo dei libri e acquistare un libro in digitale. Quindi magari i contenuti non sono stati ridotti nel loro contenuto, ma ne è cambiata la fruizione, ed è una fruizione molto più fredda, impersonale. In tutto questo anche le relazioni, se ci pensiamo bene, io per un lungo periodo ho abituato a vedere i miei tutti i giorni, che hanno persone di una certa età, ho dovuto vederli attraverso, come ci stiamo vedendo noi oggi, attraverso un video e un microfono. Quindi di fatto questa cosa è limitante, anche se abbiamo dimostrato e stiamo dimostrando due cose. In primis la fantasia che abbiamo nel reinventarsi in modalità diverse sulla base di quello che l'ambiente ci impone come vincolo, in questo caso qua una pandemia che ci ha tenuto all'interno delle nostre case, e quindi da qua abbiamo lavorato, ma abbiamo anche visto spettacoli, abbiamo letto libri, abbiamo tenuto le nostre relazioni, abbiamo studiato, non solo noi adulti che già siamo abituati a formarci online, ma i nostri ragazzi. E seconda cosa, abbiamo potuto, come dire, reinventare anche il prodotto che noi anche gli artisti si sono reinventati, eccetera. In tutto questo è chiaro che manca l'elemento umano. Penso a tanti miei amici che sono psicologi, che curano attraverso la relazione in questo caso qua si è trasformata, ma decisamente ha un impatto minore sul benessere che questi riuscivano a provocare attraverso questo mezzo. Quindi sì, anche a me la cosa che più manca è la relazione e la possibilità di fruire in maniera tradizionale di prodotti culturali o formativi. È anche vero che questa, sono abituato a leggere questa cosa come un'opportunità, e in questo caso c'è stata un'opportunità di rimettersi alla prova, rompere schemi consolidati da abitudini che venivano consentite, magari anche poco produttive, anche sperimentare nuove forme di comunicazione e di relazione fra di noi e a livello artistico. Per cui sono perfettamente d'accordo con questo, perché è una sensazione che a tutti manca. Mi chiedo se era solo un'abitudine, ma direi di no, o se era un'abitudine comunque non riusciremo ad estirparla. E però mi dico anche che questo ci deve insegnare a dover disegnare degli scenari di possibile crisi che per la prima volta ci siamo trovati ad affrontare impreparati, ma non possiamo permetterci di trovarci impreparati una seconda volta. Non lo è possibile dal punto di vista economico produttivo, non lo è possibile nemmeno dal punto di vista culturale e soprattutto, diciamocelo, di istruzione.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti.
Grazie Marco, io riparto proprio da qui e dalle vostre parole per la domanda successiva. E in pratica, in un momento di emergenza come quello che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, noi abbiamo potuto sperimentare in qualche modo, per allargare i nostri orizzonti, l'apporto della tecnologia anche nel campo della cultura, che per sua stessa definizione in realtà è legata a degli spazi fisici ben determinati. Abbiamo parlato del teatro, ma ad esempio anche il museo ha questa prerogativa. E l'emergenza invece ci ha fatto adottare un approccio leggermente diverso, proprio per continuare a frequentare, tra virgolette, il mondo della cultura pur non essendo fisicamente presenti. Come valutate voi appunto questo apporto della tecnologia in questo senso? Può essere un modo per allargare i nostri orizzonti e quindi eventualmente anche la platea, o la presenza fisica è assolutamente determinante e quindi non si può prescindere dalla fruizione di questo tipo di prodotti, tra virgolette? Partiamo questa volta da Marco Bonvento. Prego Marco.
Esistono due livelli di fruizione dell'opera d'arte. Il primo è cognitivo, cioè devo capire che cosa c'è dietro quell'opera che vedo, e questo vale sempre di più, valeva già per, penso sempre alla pittura, diciamo i primi i quadri dell'Ottocento, che erano ancora figurativi, pensiamoci dopo quando il figurativo è stato superato, o penso al cinema, a determinate proiezioni cinematografiche, certi film che sembrano impossibili che possano piacere a qualcuno, ma che in realtà sempre di più hanno una piacevolezza legata alla comprensione dell'opera d'arte dal punto di vista cognitivo. E poi c'è la parte emotiva che è veicolata dall'opera d'arte una volta eventualmente capita, a seconda del livello di cognizione che questa richiama, è legata ai sensi, quindi sicuramente alla vista, e questo la possiamo vedere, ma al fatto di inserire questa opera d'arte in un contesto che ci immerge completamente. In tutto questo la tecnologia dove ci può venire in aiuto, anche se è stata provata a essere sviluppata dal punto di vista di realtà virtuali o simili, la parte emotiva sicuramente entra in grande sofferenza. La risonanza del fruire un'opera d'arte, anche solo un banale film, magari non proprio un cinepanettone, però un film, diciamo, di quelli un po' strutturati, fruirne da soli, attraverso uno schermo televisivo, o immergersi nella magia di un cinema con un suono di un certo tipo, con uno schermo di un certo tipo, con presenza di persone anche sconosciute lì a fianco, e sicuramente ha un impatto emotivo molto ridotto. E ovviamente noi siamo esseri umani senzienti e quindi principalmente basati sulla cognizione, ma la parte emotiva nostra è sicuramente molto molto importante, per cui la tecnologia secondo me impedisce da un certo punto questa fruizione emotiva, però dall'altro punto di vista permette una miglior fruizione dal punto di vista cognitivo, perché esperienze ad esempio di realtà aumentata o di possibilità di accedere a opere d'arte che per vederle avremmo dovuto viaggiare centinaia di chilometri, o relazioni con gli autori di un certo tipo, quindi con la possibilità anche di interagire con le persone che hanno sviluppato l'opera d'arte, sicuramente questa cosa ci permette di fare un balzo in avanti. Chiudo con una piccola chiosa sulla parte scolastica, istruzione, che a me interessa molto anche quella. E la tecnologia ci consente di sperimentare nuove modalità di lezione. Rispetto alla lezione, oggi qual è il limite della scuola, secondo me? Che ha trasformato il mezzo informatico in una lezione frontale, cosa che veniva fatta anche prima. In realtà i contenuti in rete ce ne sono tantissimi e alcuni di altissima qualità, e potrebbero essere fruiti in maniera indipendente dai nostri giovani. Ciò che invece noi dovremmo utilizzare la tecnologia è per favorire un apprendimento e una riflessione sui contenuti, e questo è un metodo che la tecnologia sicuramente consente di accelerare, e che mi auguro le nostre scuole possano sempre di più, so che ci sono molti esperimenti in tal senso, possono essere sempre più frequenti e diventare una modalità standard, insomma. Grazie mille.
Grazie consigliere. Prego consigliere Biasin.
Ecco, allora Elisa, prima di passare ad affrontare proprio il tema della domanda, volevo fare una piccola digressione o allargamento, perché è un'idea che mi è venuta. Cioè, è vero che adesso noi abbiamo avuto una fruizione essenzialmente attraverso canali, chiamiamoli tecnologici, no? Di tutta una serie di, mostre, fruizione anche di eventi culturali. Però io credo che ci sia stata anche un'altra cosa molto importante che è seguita sostanzialmente alla pandemia, ovvero sia quella del portare l'arte non solo nella piattaforma ma anche all'esterno. Ecco, credo che questo sia un tema che non sia stato mai, non è stato secondo me adeguatamente valorizzato e sviluppato. Noi adesso vediamo opere d'arte o dal nostro computer, oppure c'è un altro modo di fruire ed è quello di stare per le strade, perché comunque al di là del periodo, del momento, del lockdown, chiamiamolo stretto, poi in realtà tutta quest'estate noi abbiamo potuto circolare. Ed è lì che si è sviluppata anche una forma di arte alternativa, cioè esiste da moltissimo tempo, però si è sviluppato un interesse per questa forma d'arte che noi magari conosciamo poco, che è quella della street art. Anzi, io un po' ho letto alcuni contributi, per cui questa probabilmente è veramente l'arte del futuro che avrà maggiori sviluppi, perché non dimentichiamoceli, passerà questa pandemia, ma temo che con situazioni, spero non così drammatiche, ma analoghe, potremmo dover, visto anche un po' il sistema integrato e globale, no, del nostro mondo, dovremo purtroppo forse convivere, insomma, per in altre circostanze e per altro tempo. Quindi l'arte di strada e la possibilità per le persone di camminare e vedere qualcosa attorno a sé è un altro modo di fruire alternativo, diverso da quello tradizionale che noi conosciamo. Sotto questo profilo, io direi che questa iniziativa, visto che stiamo anche parlando un po' dell'attività del Comune di Rovigo, questa iniziativa della Festival dell'Arte di Strada, del Wallab, che è stato organizzato, credo che sia stato anche una finestra, un approccio interessante e intelligente per iniziare a ragionare anche di altre forme, appunto, di fruizione dell'arte. Poi, venendo invece a quello che mi hai chiesto, Elisa, è difficile discostarsi dal quadro lucido che ha fatto Marco. Potremmo semplicemente declinarlo, insomma, a livello personale, però insomma sempre da lì partiamo. Da un certo punto di vista tutto questo materiale che è stato messo in rete ci consente di fare anche degli approfondimenti, cioè il quadro X che tu magari vai a vedere in una mostra e puoi soffermare solo qualche minuto perché ovviamente ci sono delle esigenze di spazio ed organizzative, beh, davanti al tuo computer te lo riguardi, te lo sezioni, hai modo di approfondire anche un po' tutta la storia, che non so, d'autore o anche insomma informazioni un po' più specifiche, e quindi puoi effettivamente approfondire anche tutta una serie di nozioni anche a livello culturale e quindi di fare tuoi diciamo strumenti anche migliori, insomma sicuramente migliorarti da quel punto di vista lì. Però come diceva Marco, la fruizione dell'arte è anche, come dire, un momento individuale, personale. Nelle mostre non è solo interessante quello che noi andiamo a vedere, ad esempio, ma anche gli allestimenti, le situazioni, cioè un pezzo, un reperto, ad esempio se parliamo di archeologia, o comunque un quadro collocato in un contesto piuttosto che in un altro, assumono anche una luce diversa, cioè l'organizzazione e gli allestimenti delle mostre è un elemento fondamentale dell'evento culturale. Quindi per noi il piacere di andare a vedere una mostra non è solo quello di vedere un quadro, ma è anche quello di trovarci magari in un ambiente particolare, scoprire un palazzo che non conoscevamo, entrare, immergerci nell'atmosfera degli arredi e anche fruire del modo in cui gli organizzatori hanno collocato l'opera d'arte. Questa è un'esperienza sensoriale a 360 gradi, quindi non solo un rapporto diretto con il quadro, la statua, quello che è, ma anche diciamo quel contesto in cui è stato inserito, e anche un po' lì la genialità è quello che qualifica tante volte una mostra, un evento culturale rispetto a un altro. Tutta questa cosa qua purtroppo con la piattaforma, secondo me, è sostanzialmente svilita. Possiamo approfondire di più, come ha detto Marco, possiamo imparare di più anche fermandoci coi nostri tempi soprattutto, però perdiamo, diciamo, questo aspetto fondamentale che è importantissimo, insomma, nella fruizione culturale.
Grazie consigliere. Prego Giovanni.
Sì, partendo dalle vostre interessanti, almeno per me sicuramente, osservazioni, e ipotizzando ovviamente, come tutti noi speriamo, un post-Covid, un post-emergenza, sarebbe interessante insomma capire dal vostro punto di vista, anche, ripeto, in funzione del fatto che siete rappresentanti eletti dai cittadini di Rovigo, chi per il governo della città, chi in opposizione o in minoranza, che dir si voglia, secondo voi, una volta che si fosse usciti da questa situazione, quali dovrebbero essere le priorità che questa amministrazione dovrebbe affrontare? Ovviamente parlo degli argomenti che sono oggetto di discussione questa mattina, perché altrimenti allargheremmo l'orizzonte eccessivamente, insomma, ma rispetto ai fattori su cui stamattina noi dobbiamo siamo chiamati a dire il nostro punto di vista, quale secondo voi dovrebbe essere la capacità di progettazione e di programmazione per la prospettiva, non solo quella del post Covid, ma anche sulla base delle osservazioni che faceva Marco Bombento, ma anche Elena Biasin, pensando anche al consolidarsi di alcune esperienze che oggi sono state indotte dai fattori contingenti, ma che in prospettiva potrebbero diventare anche strutturali per alcune particolari situazioni. Prego Elena.
Allora, è un argomento, diciamo così, anche complesso da affrontare, perché sicuramente quando parte una consigliatura, una maggioranza, nel nostro caso specifico, ha un programma, si pone degli obiettivi e la pandemia che ci ha, in qualche modo possiamo dirlo, travolto, ti impone una serie di ripensamenti. Direi che una cosa credo che sia importante sottolineare, un po' vedendo quello che è lo sviluppo dell'azione amministrativa, è che in questo periodo si è cercato di fare degli investimenti di natura strutturale. L'amministrazione sta attivando una serie di opere, di interventi su palazzi dove si svolgono, cioè che hanno un ruolo fondamentale per la cultura rodicina, quindi il teatro sociale, quindi il museo dei grandi fiumi, quindi sappiamo che poi c'è stato un accordo anche per la ristrutturazione della sede dell'Accademia, per Palazzo Bosi e quindi poi anche per la Rotonda, quindi in coerenza con il nostro programma elettorale iniziale, questa amministrazione sta investendo moltissimo nella riqualificazione strutturale di questi gioielli, insomma, della nostra città. Ci servirà? Non ci servirà? Innanzitutto dobbiamo pensare in positivo, dobbiamo cioè pensare che usciremo da questa emergenza, non è che possiamo prospettare un futuro per una fruizione dell'arte e della cultura solo attraverso una piattaforma strumenti digitali. Parlano anche di zone bianche, che, insomma, in prospettiva sarà possibile rientrare nei nostri teatri. Quindi io credo che questo tipo di attività che ci eravamo ripromessi sia fondamentale e vada sviluppata. A fianco, diciamo, sicuramente l'amministrazione si deve porre una serie di diversi obiettivi e sotto questo profilo abbiamo già iniziato a fare dei ragionamenti. Ho prima evidenziato quella che era l'iniziativa del Wallab Festival, secondo me è un'iniziativa da coltivare, ha avuto un grande successo, è stata molto interessante, anche perché non solo ha portato l'attenzione della nostra città su questa arte strada poco conosciuta, ha messo in risalto l'operato di un artista cittadino, ha svolto un ruolo molto interessante di coinvolgimento dei giovani, perché sappiamo che anche le scuole sono state coinvolte in questo progetto, ma soprattutto giovani che frequentano anche realtà scolastiche diverse, perché ad esempio sono stati utilizzati i giovani che fanno l'ENAIP, credo, per la sistemazione dei muri, dove poi i ragazzi magari dell'artistico hanno svolto anche degli interventi pittorici. Quindi sicuramente l'amministrazione deve proseguire per coltivare questo filone che è l'arte all'aria aperta della strada. Poi sono stati svolti anche quest'estate degli eventi culturali al Censer, che hanno avuto un notevole successo. Ecco, anche la fruizione di forme, cioè di spettacoli, di forme artistiche all'aperto, anche quelle più tradizionali, secondo me va sicuramente coltivata. Fatta questa premessa, e per quanto riguarda invece più strettamente l'utilizzo delle piattaforme, abbiamo visto che il teatro sociale ha consentito a tutti di poter ascoltare dei concerti che sono stati fatti, che sono stati trasmessi nei canali YouTube dedicati. Ecco, questo sicuramente l'amministrazione dovrà continuare a lavorare ed investire, perché si è trattato di eventi che hanno avuto un notevole riscontro positivo da parte del pubblico e hanno consentito anche comodamente a persone a casa di ascoltare dei programmi piacevoli, dei concerti molto interessanti, anche di metterli alla portata di tutti perché erano gratuiti, e questo è un aspetto che è sicuramente non trascurabile. In questa pandemia si è un po' livellato, ci siamo portati un po' tutti quanti ad avere le medesime possibilità, c'è stata la possibilità quindi per tutti di accedere a spettacoli che magari una volta, se non altro per un discorso di prezzo, potevano anche, come dire, inibire una fruizione più allargata. Quindi sicuramente l'amministrazione deve lavorare anche in questa direzione. E poi c'è un altro tema che a me sta a cuore, è quello un po' di sviluppare anche altre forme di cultura e comunicazione culturale con i giovani. Su questo bisognerà che ci impegniamo, perché Rovigo, vuoi dal vivo, vuoi attraverso i luoghi, come dire, dedicati della cultura, il teatro sociale, il conservatorio e il museo, ha una grande offerta per un pubblico, chiamiamolo, di mezza età. Dobbiamo invece impegnarci un pochino di più per il coinvolgimento di giovani, per riuscire anche a far veicolare diverse forme espressive, e su questa, insomma, è la nostra sfida e penso che dovremo lavorare molto su questa cosa qua.
Bene, grazie Elena. Prego Marco.
Riprendo solo una cosa velocissima di prima sul tema dell'arte in presenza o l'arte attraverso i media. Io ho avuto, racconto un aneddoto personale, nel senso, la Gioconda l'abbiamo vista in tutte le salse, dipinta in tutte le magliette e con qualsiasi altra modalità di fruizione. E ho avuto la fortuna di poterla vedere in persona al Louvre tanti anni fa, e devo dire che l'impatto emotivo che questa opera ha portato con sé, l'essere lì presente, il vederlo direttamente, questo sorriso, e di viverlo all'interno di un museo così importante come quello del Louvre, è la parte che è assolutamente completa e rende unica un'opera d'arte e la sua fruizione. Detto questo, vengo alla domanda, mi immergo nella domanda di Giovanni. C'è un termine che mi fa abbastanza ribrezzo, diciamo così, che è il termine new normal, nuova normalità. Ma forse il fatto che non mi piaccia è perché non riesco ad accettarlo fino in fondo. Come dice Elena, sono d'accordo con Elena quando razionalizzo e dico dovremmo abituarci a scenari imprevedibili e quindi dobbiamo adeguarci a questa cosa. Lo dicevo anche prima. È chiaro che questo che cosa vuol dire? Vuol dire che noi da questo periodo di pandemia, quando sarà finito, dovremo trarre una lezione importante. Faccio l'esempio di chi fa corsi di formazione oggi. Se tu li facevi prima esclusivamente in presenza, oggi sei stato obbligato a digitalizzare o a chiudere i tuoi corsi di formazione. Chi fa arte oggi è stato obbligato a farla in digitale oppure a chiudere la tua forma di espressione d'arte. Ecco che in questo momento mantenere sia là, diciamo così, tornare alla fruizione in presenza, non esclude che possa essere mantenuta la modalità appresa da questo periodo sfidante. E questo è sicuramente una prima considerazione da fare. Quindi, primo punto, new normal, dobbiamo mantenere abilità acquisite durante questo periodo in cui le sfide ambientali sono state elevate, in cui noi abbiamo adattato le nostre modalità. La seconda cosa, e forse perché continuo a rifiutare questa idea del new normal, è che io considero questo, e mi piace considerarlo, un periodo non incidentale e non strutturale. Cioè torneremo ad essere più o meno come prima, e quindi tutto quello che è passato di qua, impara l'arte, mettila da parte, ma va in realtà si deve ripartire da dove abbiamo forse in qualche maniera lasciato. Ed è qui, secondo me, che un po' oggi abbiamo delle mancanze da parte dell'amministrazione comunale, e non lo faccio solo per gioco di parte, faccio come Elena sa e anche gli altri colleghi dell'opposizione per essere stimolo, e questo è sempre stato il mio approccio alla vita politica e non solamente politica. Il tema è questo: oggi, a mio avviso, quello che manca è una progettualità complessiva del sistema culturale e non solo culturale rodigino, e soprattutto una narrazione di Rovigo e una canalizzazione di tutti i nostri sforzi verso questa narrazione. Vi faccio un esempio: se noi pensiamo a Padova, Venezia, Belluno, Vicenza, sono tutte città venete che hanno una loro caratterizzazione, no? Padova, la città dei signori, le piazze e mostre di un determinato tipo, servizi. Venezia, gli orafi e l'economia, e quindi ci sono città che hanno saputo in qualche maniera raccontarsi in quella direzione lì. Rovigo ad oggi soffre un po' di anomia, nel senso di scarsa caratterizzazione. Siamo la città delle rose, siamo la città tra i fiumi, siamo una città rinascimentale, ma siamo anche una città medievale, siamo un po' tutto e un po' niente. L'arte e la cultura, a mio avviso, vanno messe a sistema, non possono essere escluse dal concetto di turismo e di economia. Anzi, tutto questo deve essere conglobato e reso unico ed appetibile e ben comunicato. In questo senso, tutto ciò che noi oggi facciamo, al di là del day by day, della programmazione delle nostre stagioni liriche, eccetera, eccetera, manca, a mio avviso, questo sforzo. Se è stato fatto o sta per essere fatto, manca la comunicazione di ciò che sta per essere fatto in questa direzione.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti.
Grazie consigliere Bonvento, abbiamo dato un'occhiata per quanto riguarda il settore della cultura al passato, cioè agli scorsi 18 mesi, abbiamo parlato di quella che potrebbe essere, quello che manca e quella che dovrebbe essere a vostro avviso la programmazione futura, e adesso io mi sposterei per approfondire un po' di più quello che è l'ambito dell'istruzione. Che è sempre chiaramente strettamente legato alla cultura, e in questo settore abbiamo visto nei mesi scorsi il grande lavoro, bisogna metterlo, che è stato fatto per poter riprendere l'anno scolastico in presenza e dare questa possibilità a tutti gli studenti dopo i mesi della chiusura. E come valutate questo lavoro che ha fatto l'amministrazione di adeguamento, non solo l'assessorato all'istruzione, ma insieme agli altri assessorati che hanno competenza in questo specifico ambito, e come valutate a vostro avviso il lavoro che ha fatto l'amministrazione di adeguamento, sopralluogo, adeguamento, lavori stradali per consentire agli studenti di tornare in classe? E poi vi chiedo anche a vostro avviso che cosa si dovrebbe fare, anche se il comune ha competenze molto limitate in questo ambito, che cosa si potrebbe fare per risolvere il problema del trasporto scolastico, del trasporto degli studenti, visto che si è affrontato il discorso del ritorno in classe, molto meno invece il problema del trasporto. E quindi partiamo dal consigliere Bonvento. Prego Marco.
Allora, gli interventi li abbiamo visti, li giudico dall'esterno perché non conosco il piano degli interventi scolastici né quali erano gli obiettivi che volevano essere raggiunti, però movimentazione dal punto di vista dell'adeguamento delle infrastrutture a mio avviso si è visto. Troppo poco, rischiamo di scadere nel qualunquismo, non conosco i dati e sono abituato a valutare i dati e a dare opinioni solo su cose che non hanno un forte impatto tecnico come questo. E dal punto di vista del trasporto scolastico il problema è sicuramente un problema abbastanza importante e non di semplice soluzione. È chiaro che il comune ha un impatto limitato su questa cosa perché è tutto disciplinato a livello governativo, anche le regole vengono fatte a livello governativo e l'impatto è su studenti e famiglie che ad oggi sono un po' in difficoltà in questo senso. Mi spiego meglio, ci sono determinate regole che devono essere adottate per soddisfare i fabbisogni legati al distanziamento sociale, eccetera, eccetera, e non sempre le famiglie sono in qualche maniera disponibili a farsi carico di questa cosa. Chiaro che il comune di Rovigo oggi si trova a vivere e si è trovato fin dall'inizio dell'amministrazione momento fortunato dal punto di vista economico, perché fortunato è anche in qualche maniera cercato dal punto di vista economico, in cui si sono liberate diverse risorse, c'è un avanzo libero disponibile piuttosto importante, per cui come verrà destinato questo avanzo e quali sono le indicazioni che verranno date, chiaramente non dipende da noi dell'opposizione, possiamo solo fare proposte, ma la palla è in mano ai colleghi di maggioranza, per cui io passerei questa domanda più che a me, che posso in qualche maniera avere un sentore, ma non sono basato su dati ma su supposizione, passerei la palla direttamente alla mia collega Elena Biasin, che può essere più precisa.
Allora prego consigliere Biasin.
Allora, per quanto riguarda l'attività che è stata svolta dall'amministrazione, in particolare possiamo dire dall'assessorato, sulle attività logistiche dei servizi scolastici, ecco, questa è stata un'attività effettivamente capillare. Lo posso dire perché sono state una serie di incontri e di spiegazioni, anche di relazioni fatte in quarta commissione. Io appartengo infatti alla quarta commissione consigliare, che ruota intorno a vari referati, tra cui appunto anche quello della cultura e dell'istruzione. Roberto Tovo, insomma chiamiamolo così, l'assessore Tovo, il nostro vice sindaco, probabilmente anche per la sua forma mentale, un ingegnere, ha svolto veramente un'attività capillare e di raffronto con tutti i dirigenti scolastici. Cioè, io ho qui una relazione che poi è stata illustrata in quarta commissione, in cui vengono ripercorsi tutti gli incontri che sono stati fatti dall'assessorato, dall'assessore, con i dirigenti scolastici. Siamo riusciti, e questo anche, insomma, mi fa piacere che anche Marco Bonvento lo riconosca, siamo riusciti a ripartire con l'anno scolastico senza problemi logistici, perché sono stati utilizzati tutti gli spazi disponibili. È stato fatto un lavoro imponente per riuscire a collocare tutte le aule, insomma, negli spazi disponibili, appunto rispettando quelle che sono delle normative stringenti e spesso anche astruse, inutile che ce lo nascondiamo, a livello statale. Quindi io credo che sull'attività della logistica, ai fini appunto dell'avvio e della ripresa delle lezioni in presenza, sull'attività del Comune di Rovigo non si possa dire niente, insomma. Per quanto riguarda il discorso dei trasporti, effettivamente ci sono una serie di limitazioni che derivano proprio dalla normativa statale, e qui, come diceva giustamente Bonvento, il lavoro che può fare l'amministrazione è limitato fino a un certo punto. Sappiamo che sono stati fatti comunque, cioè che ci saranno degli investimenti, tra l'altro è stato anche vinto un finanziamento per un progetto che è stato presentato dall'assessore Bernardinello per dei mezzi di trasporto che verranno ad implementare il parco, appunto, del trasporto, delle macchine del trasporto lodigino. Quindi io credo che sia stato fatto tutto quello che si poteva fare, insomma, per far fronte efficacemente quantomeno a questa prima fase della pandemia. Poi, come diceva Marco Bonvento, abbiamo avuto per una serie di scelte, anche la scelte politiche, insomma, che abbiamo affrontato, la possibilità di liberare parecchie risorse. È intenzione dell'amministrazione intervenire, come già si è iniziato a fare, sicuramente sugli edifici scolastici, che sono una priorità, e quindi io credo che da questo punto di vista l'obiettivo sia proprio quello di migliorare tutta quello che sono gli edifici, insomma, pubblici da utilizzare come scuole. È sicuramente una delle priorità del Comune di Rovigo e di questa amministrazione.
Grazie consigliere Biesin. Prego Giovanni, ultima domanda. Sì.
Il clima politico, parlo, mi riferisco sempre ovviamente a Rovigo, a quello cittadino. Il clima politico tra il governo della città e l'opposizione vive inevitabilmente, giustamente, insomma, alcuni momenti dialettici con qualche tensione inevitabile, però direi, almeno da osservatore esterno, per lo più dentro un confronto che direi pacato, tutto sommato, anzi a volte quasi soporifero, mi verrebbe da dire, insomma, per fortuna, tra virgolette, che ogni tanto c'è qualcuno che insomma, si scompone per animare un po' la discussione, perché altrimenti non ci sarebbe grande dibattito. Al di là delle battute, io ho sentito anche stamattina, come peraltro in altre occasioni, che se io non sapessi che cosa rappresenta la consigliera Biasin e che cosa rappresenta politicamente, parlo, no? E che cosa rappresenta il consigliere Bonvento, farei fatica a capire chi sta al governo e chi sta all'opposizione della città, per le cose che avete detto e per come le avete dette. Allora la mia domanda è: nella prospettiva che abbiamo tracciato anche grazie al vostro contributo, una volta che si rendesse necessario e si renderà inevitabilmente necessario riprogettare una parte delle funzioni in chiave culturale, di istruzione, turismo e così via, per quello che voi avete detto, ma anche per quello che ovviamente è necessario fare al di là del poco tempo che abbiamo a disposizione. Trovate che ci siano punti e modalità assonanti tra maggioranza e opposizione nel perseguire quegli obiettivi che voi avete stamattina ha posto in evidenza e sui quali in gran parte, almeno personalmente, io non avrei alcuna difficoltà a riconoscermi. E se non fosse così, che cosa sarebbe ostativo perché lo potesse essere? Prego, credo che tocchi Marco.
Allora, intanto diciamo che le discussioni animate che politiche che hanno animato la politica dei vecchi tempi, secondo me, sono tramontate con il tramontare della presenza dei partiti sulla scena politica, no? Era un po' il gioco che si faceva una volta: se due non litigavano sembrava che andassero per forza d'accordo, mentre io sono abituato alle discussioni pacate pur senza alzare le mani. In questo senso sono molto in disaccordo su alcuni punti con l'attuale giunta, e che ho avuto modo di dire esattamente e proprio a loro. Poi sul puntuale possiamo andare sui giornali e scriverci anche contro, e abbiamo anche idee differenti su molte situazioni. Non sto qua adesso a ribadire quali sono le distanze fra noi e l'attuale governo di questa città. Possiamo anche parlarne se vuoi, Giovanni, dimmi tu. Però siccome stiamo parlando di cultura e di questa tipologia di interventi, è evidente che la possibilità di avere un dialogo è automatica, nel senso che stiamo parlando di servizi che portano il benessere ai cittadini, stiamo parlando di servizi alla persona, stiamo parlando di possibilità di far star meglio i cittadini di Rovigo, che è il motivo per cui tutti siamo qua. E quindi il problema è questo: domani ci mettiamo a programmare questa cosa? Possiamo farlo assieme, certo, nel momento in cui c'è un coinvolgimento nella cosa, oppure possiamo continuare come avviene oggi, in cui c'è chi governa, che fa i programmi e decide di andare in una certa direzione, e chi fa opposizione che critica in maniera più o meno velata o più o meno, oppure è d'accordo. Però il problema qua non sta tanto nel contenuto, quanto, e questo secondo me è uno dei più grandi disaccordi che abbiamo oggi, sulla metodologia con cui vengono proposte le cose, cioè vengono molto spesso calate. Però voglio dire, questa è una modalità classica, ripeto, esternalizzata in varie maniere da varie amministrazioni, compresa la precedente di Bergami, che si richiamava molto al dettame di Brugnaro: mico vinto e titete amagni. Qua non è proprio esplicitata, però di fatto c'è uno scarso coinvolgimento, cosa che non è obbligatorio che venga fatto, ma tu mi stai parlando di concertazione e la concertazione sicuramente non c'è, e su questo metodo io sicuramente non sono d'accordo, perché come hai potuto vedere e come sa l'amministrazione attuale, all'opposizione, anche nel nostro gruppo, ci sono delle risorse personali e professionali che possono essere messe a servizio del sistema. Per cui mi sento di dire questo: io sono sempre disponibile a un dialogo con l'amministrazione sui temi vari, fra cui la cultura piuttosto che l'urbanistica, piuttosto che lo sport, che è un tema a me molto caro. Bisogna vedere se chi è di là è disponibile a parlarne o a condividere. Tutto qui. Per il resto ci sono delle distanze fra noi legate soprattutto sul piano metodologico, non sul piano di programma, ma non c'è neanche con la Lega. Pensaci bene, alla fine i programmi erano molto simili, è il metodo con cui questi temi vengono portati avanti che cambia, e cambia molto.
Sì, a volte il metodo e anche i risultati che non rendono molto assimilabile l'esperienza con il precedente a questa o a quella precedente ancora, insomma, perché poi ognuno fa anche, come posso dire, il dare e l'avere rispetto a ciò che ha promesso ai cittadini e ciò che poi i cittadini hanno ottenuto, ma questo lo si farà quando sarà il momento delle nuove e future elezioni.
Sono d'accordo con te, ciascuno si prende le responsabilità del governo e governa a modo suo, e poi quello che ha portato come risultato verrà valutato dai posteri, che decideranno se continuare a dargli la fiducia oppure meno. Io sto solo giudicando, cioè stavo solo rispondendo a quello che mi avevi chiesto tu, no?
Certo.
Allora, siete d'accordo? Riuscite a mettervi d'accordo? E perché siete così pacati? No, siamo in disaccordo per quel che mi riguarda sul metodo e su altri piccoli punti che però, voglio dire, possiamo appianarli. Secondo me c'è un C'è poi tutto un problema legato al civismo, no? Che cosa significa essere civici? E questa è la mia visione di civismo che ho voluto condividere anche con altre persone ed esponenti del mondo civico, non solo di Rovigo. Per me significa essere persone che comunque hanno una professionalità o delle abilità che intendono mettere al servizio della collettività, senza fare di questo una professione, che era il vecchio schema partitico, no? In cui uno faceva il politico a vita e cavarli è stata tanta fatica. E seconda cosa, vengono premiate le competenze sull'appartenenza. Che cosa vuol dire? Se io gestisco un'impresa, è logico che tendo a favorire una persona che a me è più vicina. Ma questa non può essere l'unica logica, deve anche sapere fare, quindi avere una professionalità in quello che io chiamo a fare. Ecco, su questi temi, ad oggi, sul primo non so, perché l'esperienza civica della lista del sindaco è molto breve rispetto alla nostra, ad esempio, però sul secondo io trovo dei grossi falli di mano. Non si butta fuori uno per un fallo di mano, però la munizione secondo me va ben espressa.
Prego, prego, consigliere Biasini.
Molto velocemente. Quello che dice Marco da un certo punto di vista è vero ed è anche quello che vede Giovanni. Effettivamente nel nostro consiglio comunale, con questa consigliatura, c'è stata una rivoluzione copernicana, no? Cioè persone che erano abituate a sedere in consiglio comunale e a scambiarsi magari da una parte all'altra, sono uscite dalla scena politica rodigina. Sono entrate altre persone che per tanti aspetti hanno fatto dei percorsi molto simili, cioè anche noi siamo una civica, voglio dire, ci sono tante cose che accomunano i nostri programmi, al di là di tutto se uno li legge bene, no? Con quelli anche di altre forze civiche. E quindi da un certo punto di vista il tono o l'impressione che si ha e quello che si percepisce, credo, quando si viene in consiglio comunale è qualcosa anche dal punto di vista estetico molto diverso da quello che c'era in precedenza. Quindi già questo è un punto di partenza positivo ed interessante. Io, per esempio, che ne dicano, sono invece molto stimolata dalle osservazioni che fanno gli altri, non solo diciamo i componenti della mia stessa maggioranza, ma ovviamente anche quelli dell'opposizione. Sono osservazioni che io prendo seriamente e sempre in considerazione. Fatto questo ragionamento, parlare, ecco, di quella che può essere, come dire, il coinvolgimento e la concertazione diventa una cosa un po' più complessa. Al di là della stima che io nutro, questo lo dico proprio sinceramente, nei confronti di moltissimi appartenenti dell'opposizione, la concertazione e il coinvolgimento sono dei processi difficili da realizzare, anche perché richiedono molto tempo e spesso, mi dispiace dirlo, io questo lo dico insomma a livello personale, non avendo mai fatto politica e non essendo mai entrata nella macchina, chiamiamola amministrativa, così ignoravo. È complesso, spesso si lavora un po' per tante cose all'ultimo minuto. Quindi la concertazione delle volte, la programmazione, riesci a farle a fatica anche all'interno della tua maggioranza. Questo deve essere un punto di partenza fondamentale. Sarebbe bello che tutti potessimo dedicarci solo all'attività di consiglieri comunali e non avessimo altre attività. Allora potremmo aprire tanti tavoli tecnici anche con il coinvolgimento di molti altri. Quindi l'attività di concertazione e di metodo è anche un'attività che presuppone una programmazione a volte resa complicata dalle necessità e dalle impellenze amministrative. Questo parlo per quella che è la gestione un po' ordinaria. Per quanto riguarda invece i grossi temi, lì sarebbe bello, sarebbe interessante poter coinvolgere, però ci deve essere lealtà reciproca. Cioè, se da una parte Marco ci contesta un certo modo di agire metodologico che lui non condivide, anch'io devo dire, sinceramente, uscendo da questo schema ecumenico, diciamo, dei rapporti, che sono stata un po' delusa da una opposizione che pensavo sinceramente più simile alle mie corde. Cioè, io non mi sono mai iscritta a un partito tradizionale, ho scelto di buttarmi in questa avventura solo perché sono entrata in una lista civica che pensavo potesse rispondere a quello che era il mio sentire. Mi sarei aspettato onestamente da una lista civica che ha, voglio dire, un'attività sul territorio così più sedimentata della nostra, che esiste da più tempo, una maggiore, chiamiamola, lealtà o onestà intellettuale su determinati argomenti. Alcune cose francamente a me non sono molto piaciute, l'ho sempre detto Marco, il fatto ad esempio che ci sia stata una sostanziale ritirata quando noi ci siamo assunti la responsabilità di risolvere il problema delle piscine. Quindi è ovvio che se noi cerchiamo questa concertazione e noi chiediamo di essere tutti parte di un processo di coinvolgimento nella politica della città, ci deve essere anche una lealtà reciproca. E su questo credo che la vostra opposizione, ma stiamo parlando su di voi, sia un po', si sia dimostrata un po' carente nei nostri confronti. Detto questo, è vero anche quello che dice Giovanni, chi governa è giusto che ascolti e che coinvolga nei limiti del possibile, però in qualche modo va avanti col suo programma e dopo 5 anni renderà conto alla città di quello che ha fatto e poi si vedrà se le scelte sono state delle scelte coerenti col programma, se hanno soddisfatto gli interessi dei cittadini. Quindi da parte nostra non è che ci sia un rifiuto, è che secondo me è mancata tutto sommato quella scintilla che poteva nascere anche da un comportamento più leale e partecipativo da parte, insomma, di una certa parte dell'opposizione che pensavamo onestamente un po' più affine a noi.
Purtroppo siamo in chiusura di trasmissione, il tempo a nostra disposizione è terminato. Io comunque ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi e per averci dato degli spunti interessanti attraverso il loro punto di vista. Grazie a Elena Biasin, grazie a Marco Bonvento e buon lavoro per i prossimi mesi che saranno, come abbiamo visto e come sappiamo, molto duri anche per quello che stiamo affrontando. Ringrazio Giovanni Nalin, ringrazio Nicola Ferrari per il suo supporto tecnico e ringrazio tutti voi amici di Radio Blu e tu per essere stati con noi e vi do appuntamento alla prossima puntata di Focus.
Grazie, buona giornata.
Grazie
mille.
Grazie a tutti.
Radio Blu e tu vi ha presentato Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana.